Buonasera carissimi amici di Visione TV, benvenuti al nostro appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Torniamo a parlare di questioni geopolitiche perché la situazione al fronte peggiora per l'Ucraina di Zelensky. Per chi segue Visione TV non si tratta di una novità sconvolgente, visto che spieghiamo oramai da oltre due anni come il mainstream italiano metta, diciamo, senza soluzione di continuità. In vista dell'imminente collasso ucraino, a Kharkov stanno per cedere, i leader occidentali dimostrano di essere sempre più in bilico, sempre più stressati dalla necessità di dover forse intraprendere iniziative estremamente pericolose. Ma il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto chiaramente: se l'Occidente vuole risolvere la questione con le armi, noi siamo pronti. Vi presento i miei ospiti, a partire da Lanfranco Cirillo. Ciao Lanfranco.
Ciao a tutti da Mosca.
E con noi Stefano Orsi.
Ciao a tutti da Alessandria.
Mark Bernardini.
Buongiorno a tutti, sempre da Mosca, dalla Tagansk, se proprio vogliamo.
Quindi al terzo minuto del primo tempo, Mosca 2, Alessandria 1. Primo servizio di Lilli Gori.
Se l'Occidente vuole risolvere il conflitto in Ucraina sul campo di battaglia, allora così sia. Lo ha detto Sergei Lavrov, attualmente candidato alla carica di ministro degli esteri russo, durante una riunione dell'organo federale preposto a discutere la sua riconferma. Lavrov ha ribadito che Mosca era pronta a negoziare la pace non solo a parole ma anche nei fatti durante i colloqui avvenuti a Istanbul nel marzo 2022. Eravamo davvero a un passo dalla firma di un documento iniziale finalizzato a mettere fine all'operazione militare speciale, ha detto Lavrov, a condizioni che i sostenitori dell'Ucraina adesso ammettono come molto vantaggiose per Kiev. Lo affermano anche i nostri analisti politici e io sono d'accordo. Sempre secondo il massimo diplomatico russo, i negoziati in Turchia sono stati l'ultimo tentativo da parte di Mosca di mostrare buona volontà due anni fa, nonostante gli inganni passati dell'Occidente. Ma Mosca è stata ancora una volta fuorviata e quindi costretta a combattere. Ha poi aggiunto che la conferenza per la pace in Ucraina in programma il mese prossimo in Svizzera suona come un ultimatum contro la Russia. Come reso noto recentemente dal governo svizzero, tale conferenza si terrà il 15 e 16 giugno. Prevede la partecipazione di circa 160 delegazioni nazionali e si concentrerà innanzitutto sulla formula di pace proposta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Russia ufficialmente non risulta invitata. Per Lavrov, anche qualora l'invito arrivasse, non si tratterebbe di veri negoziati di pace in quanto la proposta sul tavolo è quella di Zelensky, a discapito di altre, tra cui quella cinese.
Stefano, comincio da te. Intanto ti chiedo cosa succede a Kharkov. Sembra che la situazione per Kiev si metta male, poi che peso dai alle parole di Lavrov?
Allora, siamo al quarto giorno di una nuova iniziativa militare che impegna le forze del gruppo Nord sotto il comando del generale Lapin. Sono impegnate alcune unità, al momento si tratta ancora di una ricognizione in forze, nel senso che non sono impegnate grandi unità corazzate, ad esempio, c'è molta fanteria e col supporto di alcuni blindati, hanno il pieno supporto di artiglieria, aviazione e reparti droni, questo sì. Stanno affrontando proprio da ieri alcune delle roccaforti ucraine nella prima linea di resistenza, che sono Liboke, che è caduta proprio oggi, Lukyansk, che dovrebbe essere anch'essa caduta oggi, ma manca la conferma visiva. Questo per il lato ovest. Sul lato più ad est, invece, del versante di Vochansk, si sta combattendo pesantemente all'interno di Vochansk. Sono state conquistate stamattina le posizioni sull'ex calzaturificio e l'ex mattatoio all'interno dell'abitato di Vochansk. Qui addirittura gli ucraini hanno posizionato l'intera 42esima brigata meccanizzata spostandola dal fronte di Chasiv Yar. Dovrebbero essere in arrivo anche la 43esima brigata meccanizzata dal fronte di Kislovka, la 79esima brigata d'assalto aereo che dovrebbe arrivare dal fronte di Novomikhailovka, e la 12esima e la 25esima in rinforzo delle unità già presenti. C'è la presenza di Budanov a Kharkov, perché qui stanno operando anche formazioni ucraine legate ai servizi segreti, che sono quelle dei volontari polacchi, russi, il battaglione dei neonazisti mercenari Kraken e altri gruppi legati principalmente alle forze del ministero dei servizi segreti. E sembra che sia stato esautorato il comandante ucraino della regione di Kharkov, e forse Budanov è venuto a prendere il suo posto. Questa situazione però non è propriamente chiarita. Cosa sta succedendo? I russi stanno proseguendo questa operazione che sta distraendo forze ucraine da altri settori. Non abbiamo ancora chiaro noi, perché chiaramente non abbiamo modo di conoscere i piani reali russi, se questa operazione diventi un'operazione per raggiungere Kharkov oppure un'operazione per creare una fascia di sicurezza da frapporre tra il confine russo e quello ucraino, invece, per allontanare quindi le artiglierie che normalmente colpiscono gli abitati civili, quindi residenziali, di Belgorod e dintorni, colpendo quindi civili. Anzi, ieri è stato colpito un palazzo con 15 vittime civili a Donetsk, l'altro giorno era stato colpito un ristorante durante un pranzo di civili, anch'essi massacrati. Oggi è stato colpito un altro centro nel Lugansk, se non sbaglio si è trattato di una cittadina, adesso non mi ricordo esattamente il nome, però è stata colpita con degli HIMARS, in particolar modo nella versione ATACMS, che è quella a maggior gittata. Vedremo poi che cos'altro succederà. Ah, ecco qui, no, nel Donetsk, e si tratta di, per la precisione, vediamo un attimo se recupero il nome esatto della cittadina. No, non riesco a recuperarlo, fantastico. Scusate, non trovo il nome del...
Vabbè, magari insomma lo diremo al prossimo.
Sì,
nel prossimo
comunque giro. Esatto, e purtroppo è stata colpita, ci sono vittime civili anche lì. Le dichiarazioni di Lavrov, volevi sapere?
Sì, volevo un tuo parere sulle dichiarazioni di Lavrov, sì.
Allora, ci sono state diverse minacce dai civili, da formazioni, diciamo, da varie parti politiche occidentali, in particolar modo francesi, polacche, da parte britannica e da parte della Finlandia, dei Paesi Bassi, delle Repubbliche Baltiche, di entrare nel conflitto direttamente. Qualora ci fosse una nuova invasione, ricordiamo che hanno firmato degli accordi di difesa reciproca, anche l'Italia ha firmato questo tipo di accordi, una nuova invasione, che è una formula molto generica, e una richiesta quindi di aiuto da parte loro. A queste si aggiungono le dichiarazioni di Sunak, il premier britannico, che ha detto che il mondo è più vicino all'escalation nucleare di quanto lo sia mai stato, anche forse più della crisi dei missili di Cuba. Il problema è che all'epoca c'era un Kennedy da parte occidentale, oggi non c'è, abbiamo Sunak e Biden, ecco, voglio dire, la differenza direi che sia più che evidente. Non è una bella situazione. Il ministro degli esteri Lavrov ha detto che se l'Occidente quindi ha voglia e volontà di arrivare allo scontro diretto, la Russia sicuramente avrà già fatto i suoi conti ed è pronta ad affrontare questa nuova sfida. Io credo che sia molto serio nel dirlo il ministro Lavrov, anche perché di fatto già hanno affrontato tutti i sistemi d'arma che l'Occidente poteva mettere in campo dal punto di vista delle armi convenzionali, gli rimane da affrontare l'aviazione, ma forse hanno già preso le misure anche di quella.
Lanfranco, qualche tempo fa è stato convocato l'ambasciatore inglese proprio dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri britannico che invitavano gli ucraini ad utilizzare le armi inglesi per colpire la Russia dentro i propri confini. Adesso queste operazioni si moltiplicano, cioè non sono soltanto, diciamo, parole al vento, cioè gli ucraini utilizzano le armi inglesi e francesi, questi missili a lunga gittata, per colpire a ripetizione Belgorod. Ecco, secondo te i russi saranno conseguenziali, cioè si riservano il diritto di colpire Londra o altri interessi inglesi ovunque nel mondo da ora in avanti?
Beh, attualmente, grazie a Dio, mi sembra che i russi siano un pochino più intelligenti e tengano un po' a freno i bollori, diciamo, occidentali. Sicuramente i russi stanno sopportando da tantissimo tempo un insieme di cose veramente sorprendenti, di provocazioni continue e costanti. Pensiamo solo al continuo sorvolo sul Mar Nero di aerei spia che volano a 20 miglia dalla costa della Crimea e che danno posizioni specifiche di tutto quello che succede nello scenario sud, quindi nella zona di Zaporizhia, della zona di Kherson, tutta la zona sud, e tutti gli attacchi che vengono fatti alla Crimea ormai quotidianamente, anche senza dei grossi risultati, però comunque sicuramente non piacevoli, vengono monitorati, vengono guidati a questi aerei spia. La Russia ha sopportato e sopporta molto. Parlavamo prima dell'accordo della Turchia, probabilmente l'accordo della Turchia è stato l'ultimo punto in cui la Russia si è ancora una volta fidata della parola dell'Occidente, o parzialmente fidata, e a seguito di quell'accordo comunque ha ritirato, o così sembra, le truppe che erano attorno a Kiev, perché non ci dimentichiamo che in quel periodo, nel marzo, fine marzo, aprile del 2022, Kiev era praticamente accerchiata e c'erano delle grosse possibilità che i russi potessero entrare a Kiev. Oggi la situazione è sempre più tesa, però mi sembra che in questo periodo la fragilità dell'esercito ucraino e la disorganizzazione e comunque il morale basso delle forze ucraine danno un ampio margine di riserva ai russi, che non si trovano ad essere costretti a entrare in belligeranza con gli inglesi direttamente fuori dal territorio dell'Ucraina. Quando entrano in Ucraina gli occidentali, chiaramente la cosa è poco piacevole per gli occidentali. Infatti molte truppe francesi sono state colpite, molte
gialli. Lanfranco, i francesi sono già con gli scarponi sul terreno.
Assolutamente sì, e alcuni sono anche tornati indietro in casse di legno. Ahimè.
Ma dove sono? Nell'ovest dell'Ucraina o stanno combattendo anche proprio nelle zone calde del Donbass?
Ma stanno combattendo anche nelle zone calde del Donbass. A Siversk, vicino, diciamo, nelle rovie di Chasoviare, sono lì a fare la logistica, l'organizzazione, o comunque a guidare l'artiglieria, a guidare gli armamenti di precisione.
Voci non confermate avevano parlato anche di un gruppo colpito in un albergo a Kharkov, che servirono tecnici che servivano per la programmazione del lancio dei missili.
Esatto.
Sono lì mascherati, diciamo, da gruppi mercenari, o sono lì proprio con le insegne, con i simboli della Francia?
Legione straniera.
Vabbè, però che rispondono al ministero francese.
Rispondono al ministero francese.
Quindi, diciamo, la Francia è direttamente in guerra in questo caso.
Anche l'Italia.
Non hanno ancora ammesso ufficialmente.
Anche in Italia abbiamo osservatori militari sul campo, e anche in Italia abbiamo mezzi militari offensivi di vario livello. I tedeschi li hanno, gli inglesi, gli americani.
No, lo dico, però soldati inquadrati proprio dentro una struttura che risponde al Ministero della Difesa di un paese occidentale, mi pare che insomma non ce ne siano, a parte la Francia.
Ci sono in tutti i paesi, assolutamente,
cioè,
sì.
Ci sono soldati italiani lì che combattono con gli ucraini.
Non che combattono, ma che fanno gli assistenti militari.
Insomma,
quello che si dice qua, insomma, poi
insomma, è una cosa.
Non li ho visti con i miei occhi, non lo so, ma ci sono sia soldati italiani, americani, inglesi, che ufficiali, militari che fanno sia le strategie, che fanno la pianificazione, fanno la logistica e comunque dirigono certi tipi di armamenti complessi, cioè gli HIMARS, i Patriot, tutti quelli sono diretti, sono comandati direttamente da forze occidentali.
Mark, ti risulta a te questo?
Sì, confermo assolutamente, ma guarda, io su così un paio di considerazioni che volevo fare su tutto quello che ho sentito fino adesso. Certo che io capisco la propaganda di guerra, però insomma bisogna anche saperla fare intelligentemente. Allora, io sento da mesi Biden, Blinken, Sullivan, Kirby, Milley, questo per gli Stati Uniti, ma poi per l'Europa sento Sunak, Macron, Meloni, Borrell, Scholz, Pistorius, Baerbock, von der Leyen, Charles Michel, tutti che regolarmente, cioè non passa settimana che non ci sia qualche dichiarazione: la Russia va sconfitta sul campo di battaglia. Poi arriva Lavrov che, ripeto, lo ribadisco sempre, non è noto esattamente come un falco o uno che vada sopra le righe, anzi esattamente il contrario, cioè è un diplomatico puro. E se gli fai una domanda diretta, adesso io non sono Lavrov, ma anche se me lo chiedeste a me, cioè, ma tu che ne pensi di queste continue dichiarazioni di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia? La risposta sarebbe ovvia. O se questi ci credono, venissero e va bene, provassero ad affrontarci sul campo di battaglia. Mi sembra una risposta equilibrata in questo senso. Il giorno dopo tutti i giornali scriverebbero: Bernardini, ma in questo caso ovviamente Lavrov, che è molto più importante, è un guerrafondaio che incita a fare la guerra. Beh, così funziona la propaganda. Questo è il primo punto. Il secondo punto, adesso parlavate delle truppe francesi e chissà se arriveranno altre. Varie armi italiane sono state già distrutte e sono esposte qui a Mosca al Parco della Vittoria, quindi ci sono anche le prove. Ma anche qui non è questione di essere guerrafondai, però la Russia è disponibile a colpire le truppe francesi se vengono scoperte in Ucraina. Ragazzi, il concetto è molto semplice. Qualunque truppa si trovi sul suolo ucraino, che siano ucraini, che siano polacchi, che siano francesi, che siano italiani, americani, lituani, non ha nessuna importanza. Sono da considerare un legittimo obiettivo, con tutto ciò che ne consegue. Cioè, sei tu che sei venuto a casa degli altri, non è la Russia che è venuta a casa tua. Il resto sono balle, sono chiacchiere.
Sì, mi pare una buona sintesi. Però, allora, facciamo un discorso molto crudo, Stefano, molto fuori dai denti, ecco, non con le reticenze tipiche del mainstream. Allora, abbiamo da una parte un mondo occidentale che è ancora permeato dal pensiero neocon, secondo il quale non esiste nel mondo nessuna nazione, nessuna struttura, nessuno Stato che deve permettersi di porsi in termini, come dire, dialettici nei confronti del padrone globalizzante, cioè che non è soltanto gli Stati Uniti d'America, cioè di quel gruppo di persone che fanno parte del primo cerchio di potere, che hanno costruito questa globalizzazione, che deve tenere proprio perché non esistono Stati in grado di fermare processi che a cascata devono valere dappertutto. Per cui se domani un esercito di Karzai si alza e vuole bombardare l'Afghanistan lo deve fare, basta. Se vogliono bombardare la Libia lo devono fare, basta. Se vogliono iniziare una rivoluzione colorata in Georgia, in Ucraina, lo fanno e basta. E tutti devono stare zitti, perché il potere sono loro, la civiltà sono loro, e non esiste, diciamo, nessuno che si possa opporre a questo sistema che non venga trasfigurato in terrorista o nemico da battere e uccidere. Se la Russia questo non lo accetta, e mi pare che abbia detto chiaramente di non accettarlo, e siccome non ce la fanno a batterli mandando su quattro nazisti ucraini, è chiaro che devono entrare in guerra loro. No, non credo che ci sia. Cioè, poi alla fine la storia ha delle leggi, come dire, inerziali, necessitate, che prescindono anche dalla volontà del singolo. Cioè, se tu difendi quel modello e la Russia quel modello non lo accetta, o li ammazzi o te ne fai una ragione. Non credo che alla lunga, cioè, che si possa tirare per troppo tempo questa ambiguità. Su questo Stefano Lanfranco e poi Marco.
Guarda, il problema grosso al momento è se l'Occidente abbia o meno la possibilità di gareggiare in uno scontro ad armi convenzionali con la Russia, perché a parte la supremazia nell'aviazione che c'è, nel resto dei comparti ebbene è emersa una certa difficoltà, se non proprio inferiorità, nella capacità produttiva di mezzi e di armamenti. Noi abbiamo la capacità di produrre una batteria, ad esempio, di Aster 30 in 42 mesi attualmente, una batteria. Voglio dire, regalarne anche alcune all'Ucraina e poi vengono distrutte con una serie di missili in poco tempo, noi non abbiamo la possibilità di rimpiazzarli in tempo utile. Per quanto riguarda le truppe, non ne abbiamo poi tante da poter utilizzare sul fronte ucraino. La Francia stessa ha ipotizzato al massimo di poter inviare 20.000 soldati, gli altri paesi sicuramente meno, forse la Polonia qualcuno in più perché è anche vicina. Ma il problema è che renderebbero poi alla fine eleggibili anche basi militari, comandi sui nostri territori. Ecco, io credo che sia da allontanare quest'idea nella maniera più ferma e assoluta, perché è un salto nel buio che ci porrebbe veramente di fronte al rischio, come ha detto Sunak, che invece è uno degli interventisti molto probabilmente, di fronte al rischio di un conflitto nucleare, perché nel momento in cui ci trovassimo in grave difficoltà o vedessimo le nostre truppe decimate, l'idea di usare magari contro le forze di terra russe le atomiche tattiche potrebbe scattare a qualcuno. Noi non abbiamo neanche un quinto della capacità produttiva di armamento per quanto riguarda le munizioni di artiglieria, questo escluso le forniture da Corea del Nord o eventualmente da altri paesi, perché con l'estensione del conflitto altri paesi potrebbero decidere di aiutare direttamente la Russia, ricordiamocelo questo, proprio per allontanare ogni possibilità che la Russia possa essere messa in condizioni di usare anche le atomiche. Aiuterebbero con tutto quello che possono mandare, parlo di Iran, di Cina, di Corea del Nord. La Cina, tenete presente che non vuole nella maniera più assoluta uno scontro diretto con l'Occidente, ma le proposte anche di Biden di porre dei dazi di importazione su auto elettriche cinesi dal 25 al 100%, voglio dire, che cosa sono se non delle sorte di dichiarazioni di guerra? Perché stiamo parlando di un blocco economico, cioè quello che arriva dalla Cina, siccome adesso è di industrie cinesi che sono competitive, escludono le mie, non devo più importarle. Con buona pace di tutto il liberismo economico, del WTO e di tutto ciò che ci hanno propinato del globalismo, eccetera, economico, per decenni, gli imprenditori e i grandi finanzieri occidentali, adesso che invece si è creata una classe concorrente del nostro capitalismo finanziario, allora non va più bene nulla e bisogna sospendere. Bene, noi ci troviamo di fronte a un rischio grave, che queste persone non abbiano la percezione del rischio a cui vanno incontro, siano ubriache delle glorie, dei fasti passati in cui sono cresciute e non riescono a comprendere bene che il mondo è cambiato e che bisogna mettersi di fronte all'evidenza che la Russia sul piano convenzionale è più forte. Ed è più forte non dell'Ucraina, ma di tutta la NATO. Perché nel momento in cui comunque dovesse essere anche messa in difficoltà sul piano convenzionale, userebbe le atomiche. Non può essere sconfitta. Non può. Quindi tutte le chiacchiere pericolosissime che hanno manifestato un'impreparazione, un'incapacità di comprendere la gravità di ciò che dicevano, del, come ha ricordato giustamente, sconfiggere la Russia sul campo, ripetuta più volte dai massimi esponenti della diplomazia sia europea che degli stati occidentali, è stato un atto di una gravità assoluta e ci ha messo in una bruttissima situazione. L'articolo del Asian Times che ha rivelato, non credo in maniera superficiale, la presenza di 150 soldati, un centinaio di soldati della legione straniera in preparazione di un arrivo di 1500, e non credo, siccome l'Asian Times è l'organo ufficiale del Partito Comunista Cinese riferito agli esteri, al mondo, non credo che l'abbia pubblicato a caso quell'articolo, oltretutto il giorno in cui Xi Jinping arrivava in Francia. E non credo che, e oltretutto ha specificato successivamente che confermava ciò che avevano detto le sue fonti e che quindi bisogna ritenere che effettivamente, nonostante le smentite francesi, queste forze siano presenti sul posto. E questo è un fatto gravissimo.
Grazie Stefano. Lanfranco, c'è poco da trovare una soluzione. Cioè, se questi non vogliono riconoscere la Russia come interlocutore, e continuano a cercare di accerchiarla, di disarticolarla, a izzare provocatori interni, insomma, quanto può durare questo equilibrio? Cioè, alla fine i russi hanno una scelta obbligata, o arrendersi o provare a combatterli tutti insieme. Ecco, tu vedi un'altra via.
Ma sai, adesso prima di arrivare a questo out-out, secondo me c'è ancora della strada da fare, nel senso che né da una parte né dall'altra si è arrivata agli estremi. Da una parte occidentale considera che l'Ucraina è un po' un laboratorio di armi chimiche che è stato sovvenzionato per tantissimi anni già dal 2014, quindi gli europei potrebbero consigliare o guidare o aiutare gli ucraini a fare questo uso che sarebbe devastante dal punto di vista d'immagine, ma dopo quello che abbiamo visto a Gaza e dopo quello che sta facendo gli israeliani appoggiati dagli americani, penso che ormai non ci potremmo stupire più di niente. L'altra cosa chiaramente è l'utilizzo da parte occidentale di armi atomiche tattiche, che è uno dei sogni fondamentali probabilmente di Biden, ed è quello uno dei traguardi, uno per provare l'efficacia di queste armi che non è mai stato provato, e due, per vedere se realmente la Russia reagirebbe come reagirebbe. Quindi il gioco è abbastanza alto e abbastanza sproporzionato. Dalla parte russa c'è da mettere in campo tutte le forze, cosa che non è stata fatta ancora, o da chiedere assistenza più di quella che c'è già, quindi un'assistenza diretta da parte di paesi come la Corea, la Bielorussia, l'Iran, la Cina, Cuba o tanti altri paesi che ci stanno allineando. Sì, direi che potremmo dire come paesi allineati anche metà dell'Africa. Considera che in Africa ci sono una gran presenza russa, c'è una grande crescita del potere russo non solo nel Sahel ma anche nell'Africa centrale, l'Etiopia entrata nei BRICS, la Repubblica Sudafricana è molto vicina alla Russia, è molto contraria al potere anglosassone, quindi c'è tutto un mondo che si sta muovendo l'India, che anche fino a poco lo sentiamo, ma che alla fine sta dando un aiuto molto importante alla Russia, perché fornisce sicuramente parti importanti industriali, ma soprattutto è diventato uno dei più grandi acquirenti di petrolio e di materie prime russe. Per cui c'è tutto un mondo, no? Come dicevamo, che i 7/8 del mondo non hanno sanzionato la Russia. Per cui c'è tutto un mondo che il mondo anglosassone non va più bene. La paura è che quando sono alle strette andranno a far casino. Dobbiamo considerare però che quest'anno metà del pianeta va a votare, quindi 4 miliardi di persone su 8 vanno al voto, tra cui gli Stati Uniti e la Comunità Europea. Quindi abbiamo comunque delle grandi ancora momenti dove la politica, e te Francesco in questa tua grande campagna per le europee ti sei accorto, dove la politica è un mondo menzionero completo ed assoluto, dove chi fa politica fondamentalmente dice solo delle palle, per cui tutto quello che sentiamo è da prendere molto con le pinze, insomma, escluso i presenti chiaramente.
Sì, no, è chiaro che è un gioco manipolato. È un gioco manipolato, truccato, ecco, però noi insomma proviamo a fare quello che si può comunque. Vi invito a guardare il secondo servizio. Dimmi, Lanfranco.
No, bravo, ma manca il nostro terzo amico. Abbiamo finito il giro.
Sì, no, adesso lo sentiamo, Mark, però proprio perché l'argomento del secondo servizio è pane per i denti di Mark, faccio vedere prima il servizio e poi vado da Mark. Vai col servizio. Yes,
cambio ai vertici di Mosca. Ieri l'ex ministro della difesa Sergei Shoigu è stato nominato segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa dietro ordine esecutivo del presidente Vladimir Putin. Shoigu prende in questo modo il posto di Nikolai Patrushev, che è stato rimosso ufficialmente in quanto assegnato a nuovo incarico. Lo annuncia il sito del Cremlino in una breve nota. Secondo la stampa occidentale, il dicastero di Shoigu è stato segnato da accuse di inefficienza culminate con il recente arresto per corruzione di un membro del suo staff. Ma il Consiglio di sicurezza russo è un organo consultivo al servizio del presidente in questioni di sicurezza nazionale. Ne fanno parte, tra gli altri soggetti, lo stesso Putin, il capo del governo, tre ministri chiave, quali difesa, esteri e interno, nonché i capi dei servizi segreti. Quella di Shoigu appare pertanto come una promozione più che una destituzione, e non vale per forza il detto promoveatur ut amoveatur. Oltre a ciò, secondo la stampa russa, Shoigu assumerà anche la vicepresidenza della Commissione Militare Industriale, dove sopra di lui c'è solo Putin. Non si conoscono invece le sorti di Patrushev. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che Patrushev continuerà a lavorare, dove sarà reso noto nei prossimi giorni. Al posto di Shoigu, alla difesa Putin ha proposto di nominare Andrei Belousov, già vice primo ministro, ministro dello sviluppo economico, nonché assistente presidenziale per l'economia. Secondo Peskov, la scelta di un economista a capo della difesa serve a rendere l'economia del blocco della sicurezza parte integrante dell'economia del paese. Gli esiti definitivi del rimpasto di governo seguito all'inaugurazione del nuovo mandato di Putin sono attesi per domani. Molto probabilmente saranno confermati il ministro degli esteri Sergei Lavrov e il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov.
Ecco, sempre puntuale e precisa Lilli Goriup. Mark, vengo da te perché oggi informalmente ti avevo chiesto, insomma, un parere su questo rimescolamento e tu mi avevi spiegato, insomma, che comunque non si trattava di nessun grande scossone. È stato nominato il figlio di Patrushev adesso in un posto di responsabilità. Ecco, però vorrei da te, ecco, un'analisi generale su quello che sta accadendo dentro gli equilibri di potere di Mosca.
Sì. Allora, intanto io rimango sempre stupito di questa cosa, che io capisco se ci fossero dei cognomi complicatissimi, Shahmizudinov, Mirziyoyev, no? Ma voglio dire, Belousov mi sembra semplice anche per un italiano pronunciarlo, che poi tradotto alla lettera vuol dire baffo bianco. Belousov, non Belousov, perché guarda che non è solo un errore vostro, attenzione, lo sto vedendo, ascoltando e leggendo su tutti i media italiani. Cristo, ma una volta che qualcuno si degnasse di guardare Wikipedia, non dico mica chissà quale altro organo, insomma, no. Vabbè, comunque adesso lasciamo perdere questa cosa.
Oh,
vabbè,
se no ti chiamo Bernardini se continui, prego.
Ecco, sì, esatto. sai quante me ne hanno storpiate, vabbè, lasciamo perdere. Però ti voglio dire, anche questa storia di Patrushev figlio, ma insomma questo è una persona talentuosa, il figlio voglio dire, che per anni ha fatto fra l'altro il ministro dell'agricoltura, adesso è stato messo a vice ministro della presidenza del Consiglio, quindi è stato promosso in realtà anche lui, ma voglio dire anche qui su tutti i giornali, l'ANSA, no? Ci hanno ricamato subito sopra che nepotismo. Nepotismo è un corno, perché allora io vorrei ricordare, insomma, in Italia quanti ce ne sono, no? Cioè, se uno ha imparato da suo padre a fare bene un certo mestiere, io non ci vedo niente di male. Poi, se invece è una capra, allora chiaramente quello è nepotismo, se ciò nonostante ricopre certi ruoli. Esaurito questo, allora, Shoigu, anche questo io l'ho letto, no? È stato defenestrato, eccetera. Vorrei essere io defenestrato come è stato defenestrato Shoigu. Boia, è diventato il capo del Consiglio di sicurezza, non so se ci rendiamo conto, quindi più promozione di così. Oltretutto, il capo del Consiglio di sicurezza è quello che curerà tutti gli aspetti economici per gli affari militari, curerà tutte le faccende, giusto appunto, del cosiddetto blocco militare, che poi in realtà è che non c'è proprio una traduzione precisa dal russo, in russo si chiama Silavoj Blok. Ma, insomma, che riguarda la protezione civile, il militare, gli interni, ecco, cioè tutta una serie di i servizi di sicurezza, quindi l'FSB, insomma, dovrà occuparsi in realtà di molte più cose di quante di quanto non se ne sia occupato finora. Ci riuscirà? Sarà bravo come ministro? Sarà efficiente come ministro? Non lo so, questo non abbiamo mica la sfera di cristallo, lo vedremo. Però voglio dire, ecco, mi sembra anche un riconoscimento dei suoi meriti. Io l'unica cosa sulla quale invece sono d'accordo anch'io è che effettivamente dire semplicemente che Patrushev, sul cui operato nessuno ha trovato nulla da ridire, Patrushev è stato molto efficiente, ha svolto molto bene il suo ruolo e voglio ricordare che il suo vice era Dmitry Medvedev, no? Il ben noto Dmitry Medvedev, che non ha mai perso occasione, cioè ogni 2 nanosecondi doveva dire qualche cazzata, perché di questo si tratta. Il suo capo diretto, Patrushev, non se l'è mai permesso. Quello è un vero statista che sa che non bisogna parlare, bisogna fare. Ecco. Quindi, dire semplicemente che viene spostato Patrushev ad altro incarico, adesso a parte anche l'età, perché comunque è sopra i 70, ma quello anche Putin, anche Lavrov, sono tutti sopra i 70, 73, 74, no? Beh, a me non basta sapere che passerà ad altro incarico, quindi è effettivamente un intrigo che probabilmente verrà chiarito nel corso di questa settimana, cioè nel corso di questa settimana sapremo che tipo di incarico verrà dato a Patrushev e dunque se è una retrocessione o una promozione o un pari grado, pari livello, vedremo. Però ecco, qualunque tipo di analisi che sento in questo momento da sedicenti russologi occidentali, atlantisti, che tutto sono tranne che appunto russologi, che non capiscono un accidente di Russia, mi sembra quantomeno, voglio essere buono, prematuro.
Chiarissimo come sempre, Mark. Stefano, torno da te perché io ho una sensazione che vorrei condividere con te, magari per trovare conferma o smentita, e cioè che i russi fino ad oggi abbiano combattuto, come dire, in maniera molto chirurgica, con il minimo delle forze possibili, proprio perché sospettavano che un'avanzata troppo rapida, un arrivo, una caduta di Kiev avrebbe potuto determinare, diciamo, un ingresso in massa della NATO in difesa di Zelensky. Ecco, forse adesso invece stanno avanzando proprio perché si sono resi conto che in ogni caso questa loro prudenza non trova accoglimento dall'altra parte, anzi viene scambiata come prova di debolezza. Ecco, pensi che loro siano ora decisi, diciamo, nel far cadere Kiev e arrivare a una resa senza condizioni?
Ma allora io devo precisare intanto che la Russia non ha combattuto con le mani legate dietro la schiena, ma ha combattuto sulla base di alcuni limiti che la tecnologia attuale impone alle strategie di combattimento, e questo per limitare perdite umane e di mezzi che altrimenti sarebbero state inevitabili. Cosa vuol dire questo? Che l'uso massiccio di droni, di satelliti, di aerei spia da parte dell'Occidente e dell'Ucraina avrebbero imposto di perdere molti più mezzi, perché fino a poco tempo fa non avevano elaborato una strategia per vanificare o quantomeno limitare i danni prodotti dai droni. Ecco, adesso con alcune protezioni aggiuntive ai carri riescono a sminare con efficienza il territorio e portare a destinazione le squadre che devono operare sulla prima linea e tornare indietro integri. E questo l'abbiamo visto molto bene sul fronte di Krasnogorovka e adesso si sta estendendo anche su Chasiv Yar. Presto lo vedremo su molti fronti, questo tipo di protezioni aggiuntive, bruttissime da vedersi, ma molto efficace, che inibiscono l'uso dei droni da parte ucraina. Questo cambierà nuovamente l'andamento del conflitto, anche perché se anche gli ucraini dovessero usare questo tipo di sistemi, i russi hanno altri sistemi, come l'aviazione, hanno l'artiglieria, tutte cose che gli ucraini non hanno praticamente più, e quindi resteranno con il loro vantaggio i russi, annullando però la controparte ucraina da questo punto di vista. Detto questo, l'accelerazione a cui stiamo assistendo, che non a caso credo sia iniziata il 9 di maggio, significa che probabilmente la Russia intende estendere i fronti per consumare maggiormente, con un ratio maggiore, le risorse ucraine, e quindi accelerare il degrado della capacità di resistenza dell'esercito ucraino. Non ci sarà un crollo in blocco, sarà un decadimento graduale di questa capacità, e che intenda farlo a partire da Kharkov. Ripeto, ci sono ancora tre possibilità diverse di scenario, cioè che sia una ricognizione, per ora è una ricognizione in forza, in che cosa si trasformi non lo sappiamo ancora. Può essere la creazione di una fascia di interposizione, può essere una distrazione per estrarre riserve dagli altri fronti e portarli lì in modo da indebolirli tutti. Può essere un inizio di un'operazione più grande, che porti poi a uno scontro, un fronte molto attivo in direzione di Kharkov, al quale gli ucraini non si possono sottrarre in nessun modo, perché per importanza economica e industriale Kharkov non è seconda a nessun'altra città ucraina, e quindi lì dovrebbero concentrare tutte le loro forze, esponendole maggiormente alla pioggia di bombe FAB che l'aviazione russa sta facendo cadere sulle difese, demolendole.
Gianfranco, si è spesso parlato di una società russa attraversata da elementi, come dire, filo occidentali, che tutto sommato rappresentavano una quinta colonna in grado di indebolire l'autorità del potere di Mosca, e si facevano sempre i nomi di alcuni personaggi. In passato Medvedev, che adesso è diventato ferocemente anti-occidentale, veniva presentato come un liberista, un uomo, come dire, incline a subire il fascino dell'Occidente, e così si parlava nello stesso modo della banchiera centrale Nabiullina, ecco, se no mi bacchetta se sbaglio l'accento, Bernardini, ecco, credo che vada bene così. Ecco, è vero che queste sono quinte colonne degli occidentali, cioè insomma tutto sommato creati, hanno studiato nelle grandi scuole occidentali e rappresentano un po' dei punti di debolezza dentro la graniticità del mondo russo, o invece oramai la società russa è abbastanza compatta, non esistono più componenti, come dire, in grado di fare da sponda al nemico?
Ah, c'è un'analisi da fare, che questa è la prima guerra dove i russi stanno facendo una guerra all'americana, quindi stanno facendo una guerra fuori dal proprio territorio, e dove una guerra che ha delle ripercussioni relative all'interno del paese stesso. Ti dicevo prima che sono andato in Crimea adesso in vacanza e ho visto una marea di gente, sono rimasto sconvolto che nonostante che arrivino i droni, nonostante che ci sparino tutti i giorni, in Crimea ci sono un sacco di gente. Turisti, alberghi, ristoranti pieni. Sono rimasto colpito. È una cosa che non mi aspettavo, e quindi ti dico così. Quindi direi che, per rispondere a te brevemente, ormai il mondo filo occidentale qui ha poca presa, perché il cittadino russo di base è offeso. La gente, adesso non parliamo di politica, non parliamo delle persone normali, le persone che venivano in vacanza in Italia, le persone che si vestivano con i marchi di modo occidentale, hanno un po' le palle rotte, e un po', diciamo, pur continuando ad amare in un modo anche a volte forse non concepibile l'Italia e gli italiani, i russi però sono molto offesi da tutta questa russofobia e tutto quello che è successo. Un'altra cosa che volevo dire, che sull'analisi di Mark, tutto rispetto per lui che è uno dei vecchissimi della Russia, io ho una visione un po' politica di quello che è successo, leggermente diversa. Cioè Shoigu sicuramente non ha gradito la rimozione dal suo posto di ministro della difesa. È sicuramente il fatto che il suo vice fosse sia stato arrestato, giustamente o ingiustamente, qui c'è la giustizia che lo deciderà, però, e che all'interno del Ministero della Giustizia, della Difesa, ci sia una burocrazia e una forse anche non adeguata flessibilità, una situazione bellica molto importante, molto pesante come quella che si è creata negli ultimi 2 anni, questo è un po' un quadro di una situazione che si è andata a creare. Quindi, anche perché il Consiglio di Difesa alla fine sì, è un consiglio, non è più di tanto operativo, ma ha una funzione di così, suggerimento, di riunione, ma essendo cappeggiato dal presidente, che è il capo supremo dell'esercito, il capo di guerra, quindi è un po' relativa la sua capacità. E il fatto che sia stato scelto un economista al ministero ha creato, il Ministero della Difesa ha creato molta shock, dicendo: ma come, hanno messo un civile? Shoigu non era un militare, Shoigu veniva dalla protezione civile, quindi non è mai stato un militare di carriera che ha fatto il ministro della difesa. In Italia il nostro ministro della difesa, pur esperto in armi, ma non è un militare, insomma, non è, probabilmente avrà fatto militare, ma non è un militare di carriera. Quindi diciamo che oggi la difesa in Russia equivale al 6,4% del prodotto interno lordo. Che è una cifra importantissima, se pensiamo che l'Italia battaglia per il 2% ma non lo spende, quindi pensiamo cos'è il 6,4%. È chiaro che la Russia si trova ad avere 35 paesi contro, quindi c'è sicuramente una quantità di offesa nei confronti della Russia che si devono organizzare. Per quanto riguarda Patrushev, c'è anche da dire, ragazzi, che stiamo parlando di Lavrov, di Patrushev, persone che hanno 74 anni e che ne hanno le palle piene, cioè persone che sono 30 anni, cioè Shoigu, Lavrov, non so quanti anni è, che chiede pubblicamente di andare in pensione e dedicarsi ai suoi nipoti e alla sua vita tranquilla. Questi fanno una vita che non augurerei al peggior nemico. Chi conosce realmente quello che succede dentro i palazzi, qui dei poteri russi, e soprattutto di come vivono queste persone in questi 2 anni di guerra, chiaramente ci sono anche delle questioni poi personali che vanno al di là di tutti. Patrushev sicuramente è una delle colonne portanti del potere di questo paese ed è una persona all'interno della Russia rispettata moltissimo. Il ministro nuovo della difesa è un uomo super legato ai poteri centrali economici, quindi alla Nabiulina, diciamo, ai poteri che sono più moderni, diciamo, all'interno della Russia, ma è un super fedele.
Ma questa Nabiulina risponde più a Putin o ai suoi amici banchieri internazionali?
No, risponde sicuramente. Nabiulina è una persona molto preparata tecnicamente nell'ambito bancario e non risponde ai suoi amici occidentali di sicuro, anche perché è la persona che ha difeso l'economia in un momento allucinante. Voi rendetevi conto delle sanzioni e di quello che ha subito questo paese, cioè tutte le sanzioni che sono state fatte nella storia dell'umanità sono state concentrate in 2 anni per 2 volte alla Russia, ci hanno sanzionato tutto, cioè per dire, io gioco a tennis, hanno sanzionato le, come si chiamano,
le racchette,
le, no, non le racchette, le corde delle racchette a tennis, cioè per dire, siamo arrivati alle follie, insomma, per non dire agli elettrodomestici, per non dire a cose veramente idiote, insomma. Per cui rendiamoci conto che in 2 anni l'economia russa è completamente cambiata e oggi sta esplodendo. Cioè io oggi che faccio l'imprenditore con un discreto successo in Russia, cioè, l'economia sta viaggiando, quest'anno probabilmente cresceremo del 5%, che sono numeri che nel G7 si sognano, e comunque non c'è disoccupazione, comunque il livello di vita, il livello della qualità della vita di un moscovita è nettamente superiore alla qualità della vita media che si fanno nelle città europee, senza parlare della sicurezza, senza parlare dell'organizzazione sociale, senza parlare di tutti i benefit che uno ha, insomma, a vivere in una città come Mosca, però sicuramente si vive bene, a parte il clima dove manca il sole, quello lì non l'hanno ancora inventato, però siamo in attesa.
Vabbè, ma è una fortuna, perché con il riscaldamento globale, tu sai che secondo Repubblica l'anno scorso hanno toccato i 115 gradi all'ombra, per cui insomma ancora voi lì riuscite a combattere.
Sai che l'altra settimana ha nevicato a Mosca?
No, non è vero, Greta smentisce.
La prima decade di maggio è stata la più fredda da quando si misurano le temperature.
Ma non è possibile, siete voi che siete complottisti.
Ti giuro.
Ma non è vero, Greta lo sa.
Siete complottisti.
Siete complottisti. Io ho caldo, ad esempio. Io ho sempre caldo. Dalla mattina alla... ci sarà un motivo. Perché
Mark,
siete voi che emettete questa CO2 e date fastidio. Mark, ecco, pure tu, insomma, magari con la barba aumenti il riscaldamento di origine antropica. Non so se te l'hanno mai fatto notare lì in Russia. Cioè, la barba si può tenere con temperature basse, ma quando c'è il riscaldamento globale bisogna rispondere. Senti, Mark, ti volevo chiedere questo.
È un problema di temperature estreme. Quindi è il fatto che, insomma, le alluvioni le vediamo tutti, no? Che ci sono, le siccità ci sono molto più di quanto non ci siano state fino adesso.
Sì, no, ma non entriamo nel merito, perché pigliamo sul serio la barzelletta del riscaldamento globale, se no non riusciamo più. Già parlare di pazzie seriamente è indice di follia. Torniamo alla questione russa.
Torniamo alla questione russa.
Senti,
Marco. Io avevo una serie di precisazioni.
No, prego, allora non ti faccio nessuna domanda e aspetto la tua precisazione. Vai.
No, le precisazioni sono, intanto che io, voglio dire, ho cominciato a fare politica 45 anni fa, sono 25 anni che mi occupo di politologia e soprattutto come interprete i corridoi dei poteri russi li conosco tutti, la Duma, i singoli ministeri, il governo, il Cremlino, sono stato ovunque, ma non è questo il problema, non è il grado di competenza sulle cose, però io voglio darvi una serie di informazioni. Allora, anche questo fatto che c'è stato adesso questo scandalo in atto, in realtà, del vice ministro Ivanov, che è stato che è sospettato, insomma, di ruberie varie, eccetera,
in galera.
In tutto il mondo normale, civile, quando uno viene sospettato, vuol dire che viene indagato, e fin tanto che non verrà dimostrata la sua colpa, lui non è colpevole. Perché se io a te, Francesco, ti accuso di rubare i portafogli alle vecchiette per strada, non sei tu a dover dimostrare che sei innocente, sono io a dover dimostrare che non ti ho calunniato, va bene? Quindi per ora Ivanov è sotto indagine. Io sono curiosissimo, come penso tutti noi, di vedere poi come va a finire questa faccenda. Io capisco che c'è anche questo problema della mentalità italiana, dice tanto poi viene tutto insabbiato. No, ecco, qui non viene insabbiato. Quindi aspettiamo, insomma, di
avere semmai
in questo senso. Sì, casomai, ecco, qui possiamo
innevare. Magari lo mettono sotto la neve. Va bene, volevi dire
però,
altro?
Però aspetta,
ecco, no, è che si muove.
Due precisazioni ancora, cerco di essere brevissimo. Anche questo fatto che Belousov è un economista, ben venga, perché si tratta proprio di questo, no? Cioè si tratta di probabilmente di gestire i fondi per tutto l'apparato, per tutto il settore militare in maniera più razionale, in maniera più economicista in questo senso. E il fatto che non sia un economista a me francamente interessa poco, perché se uno storico che io conoscevo da bambino, quale è Roberto Gualtieri, può fare il sindaco di Roma e prima ancora fare l'eurodeputato e occuparsi di questioni economiche, lui che è uno storico, io non capisco perché un economista...
Ah, Gualtieri è storico, sai che non lo sapevo questo? Io chitarrista sapevo che
io
fosse.
Perché, ripeto,
io me lo ricordavo suonatore di chitarra, però insomma pure storico.
Anche lui ha 4 anni meno di me, e diciamo che io e i suoi genitori frequentavamo la stessa sezione del PC. Quindi,
però sei cresciuto meglio tu di lui.
Sì, ma hai capito che lo conosco dagli anni 70.
Ma io non me ne vanterei, perché, però insomma...
No, infatti, guarda, assolutamente non me ne vanto e lo disconosco in tutti i modi.
Bene, no, bene così.
Un'ultima cosa. Guardate che Belousov non ha assolutamente nessuna connessione con la Nabiullina, perché con la Nabiullina invece storicamente ci ha sempre litigato, ci sono stati degli scandali proprio perché la Nabiullina diceva una cosa e Belousov praticamente gli diceva no, piantala di sparare cazzate. Ecco, cioè, quindi infatti adesso sarà divertente. La Nabiullina, che voglio ricordare che sì, adesso da tanti anni è la governatrice della Banca Centrale, ma prima era il ministro dello sviluppo economico, ed è allora che io l'ho conosciuta, perché aveva ottimi rapporti con la comunità d'affari italiana all'epoca, ma parliamo di anni zero, insomma. E adesso che lei continua a essere governatrice della banca, che quindi per carità non è sotto il governo, però insomma nella realtà dei fatti sappiamo come funzionano queste cose, e hai un Belousov economista a capo della difesa, e chiaramente non gliele manda a dire. Adesso io voglio vedere come va a finire questa faccenda qui.
Bene, rimangono 3-4 minuti. Stefano, se tu vuoi fare qualche precisazione sul piano tecnico militare, se vuoi regalare qualche chicca che prima non hai fatto in tempo a dare al nostro pubblico, ti lascio la chiusura di questa puntata.
Volevo fare dare una mia valutazione anche sulla figura di Belousov, in quanto per i dati che ho letto è una persona che è sempre rimasta molto vicina con il suo lavoro alla presidenza della Federazione Russa, ha già avuto incarichi di governo dal 2008 al 2012, poi dal 2012 al 2013 è stato capo del Ministero dello Sviluppo Economico, come anche la Nabiullina prima ancora. Dal 2013 al 2020 è stato assistente del Presidente della Russia per gli affari economici. Quindi il Presidente Putin ha avuto modo in tutti questi anni di valutare il lavoro e i risultati che questa persona ha ottenuto nel corso della sua carriera. E quindi se lo ha nominato a questo incarico è perché ha delle esigenze, un piano preciso che gli ha affidato e pensa che abbia tutte le carte in regola per poterlo portare a termine. Teniamo presente che con un impegno notevole delle risorse economiche del paese nel campo della difesa e con quello che si preavvisa comunque come uno scontro nel medio periodo poi con la NATO successivo anche alla termine del conflitto con l'Ucraina, l'economia non è un aspetto secondario della difesa del paese e quindi il connubio tra l'economia del paese e le esigenze della difesa andranno meglio governate. Per quanto riguarda poi il conflitto, no, al momento ci sono altri fronti. Le mie preoccupazioni erano per quanto riguarda un'estensione dei fronti precedenti, era sul fatto che poi un'estensione del conflitto avrebbe potuto mettere a dura prova anche la logistica dell'esercito russo, ma i generali conoscono sicuramente meglio di me le loro possibilità, si spera. E comunque, visto il volto e la postura anche di Shoigu il 9 maggio, il discorso che aveva fatto in precedenza ancora il presidente Putin, alludendo al fatto che ci sarebbero state delle sostituzioni e che queste non avrebbero dovuto influire sul giudizio che si dava all'operato della persona che sarebbero state sostituite, mi aveva fatto capire che si parlava di Shoigu e quindi sabato avevo annunciato che secondo me sarebbe stato sostituito proprio lui tra le figure di spicco. Ricordiamo che è un amico fraterno del presidente, che quindi questa scelta sia stata comunque difficile, che dall'aspetto, che dal volto di Shoigu credo che non volesse essere sostituito nel suo ruolo, perché penso anche che senta molto l'impegno di portare a termine il compito che gli è stato affidato all'inizio dell'operazione militare speciale.
Bene, è anche vero che insomma quelli nemici di Shoigu e di Gerasimov hanno fatto una pessima fine. Penso a Prigozhin, ecco, lo ricordate, il capo dei mercenari Wagner, che ogni giorno insomma alzava la voce contro Shoigu e Gerasimov, insomma poi è morto in circostanze.
Ah, come dire, non Francesco, posso chiedere ai nostri ospiti di Mosca, la conferma di Gerasimov è attesa per domani, ma non è ancora avvenuta ufficialmente, giusto?
No, oh, è avvenuta.
È avvenuta?
Confermo quello che ha detto Stefano. Tutti ne parlano e la diamo tutti per scontata. Però ufficialmente non c'è ancora stata, ci dovrebbe essere domani.
Okay. Avete dubbi sul fatto che possa essere riconfermato?
No, nessuno. Neanche in che minimo dubbio.
Anche perché insomma, ha fatto obiettivamente un buon lavoro fino ad oggi.
Esatto, cavallo vincente non si cambia in corsa.
Sì, no, forse, insomma, no. Al di là di quello, Ministero
della Difesa... Aspetta, Lanfranco?
No, il Ministero della Difesa aveva bisogno di una grande riorganizzazione, soprattutto logistica e manageriale, quindi sicuramente raffigurando il 6,4% prodotto interno lordo di un paese, c'è bisogno di una persona che sappia anche a livello logistico organizzare bene il ministero, cosa che in alcuni casi è stato deficitario, per cui economia, logistica, organizzazione, sicuramente una persona con le qualità del nuovo ministro e a tutte.
Bene, grazie a tutti voi per aver animato questa importante puntata. Noi di Visione TV siamo sempre sul pezzo, vi regaliamo un'informazione non manipolata, non finalizzata a strumentalizzare la buona fede della gente. Con qui non troverete mai grafici alla Vespa, ricostruzioni interessate alla Mentana, insomma qui proviamo a dire la verità. So che è una cosa rivoluzionaria, insomma è un vizio dire la verità, sta mania di dire la verità. Perché dire la verità quando si può mentire e così arricchirsi e diventare potenti sulla pelle di quelli che ci cascano? È una bella domanda, ecco, meglio non farsela troppe volte. Grazie a tutti voi, a partire da Lanfranco Cirillo.
Ciao a tutti da Mosca.
Grazie anche a Mark Bernardini.
Sempre da Mosca, sempre dalla piazza Taganskaya.
Ecco Stefano, ma sta cosa, guarda, forse dovremmo allenarci a dire qualche menzogno. Prova a dire a Zelensky sta vincendo, vediamo come viene.
We are winning!
Vedi che ce la potremmo pure fare, perché magari sai, più rompere il tabù la prima volta, c'è sta mania sempre di
citazione
dire...
Citazione da Napoleon in ritiro dalla Russia.
Mannaggia, noi siamo fissati a raccontare le cose come sono, cioè non porta bene, magari con un po' di allenamento, vedremo, vi terremo aggiornati. Grazie anche a Stefano Orsi.
Un saluto da Alessandria Piemonte.
Bene, cari amici di Visione TV, grazie ad ognuno di voi. Se avete gradito questa puntata, aiutateci tramite un bonifico ai numeri che la regia manda ora in sovraimpressione. Noi, come sempre, regaliamo la nostra informazione gratuitamente a tutti voi. Ci affidiamo soltanto alla vostra generosità. Potete farlo anche con PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Se siete invece interessati al nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, non perdetevi l'ultimo numero. Eccolo qua, pandemia, storia di un progetto criminale. Voi sapete che negli ultimi giorni hanno ritirato dal commercio il vaccino di AstraZeneca e proprio oggi è venuta fuori la notizia del governatore della Liguria Toti che aumentava volutamente il numero dei contagiati per acquistare un numero maggiore di inutili vaccini, naturalmente tutto a beneficio delle solite grandi multinazionali del farmaco. Qui troverete tutta la storia in maniera tale che nessuno dimentichi, insomma, il periodo che abbiamo passato. Grazie ancora a tutti voi, trovate il numero sul nostro sito visioneeditore.it. Vi ricordo che l'8 e il 9 giugno infine si voterà per le elezioni europee. Noi di Democrazia Sanremo Popolare saremo presenti solo nella circoscrizione centro, non abbiamo avuto la stessa fortuna di Santoro che i giudici hanno riammesso dappertutto, noi saremo nel Lazio, nelle Marche, in Umbria e in Toscana. Chiedo a tutti gli amici che abitano nelle regioni che ho appena citato di darci una mano, è importante avere un ottimo risultato a prescindere dalla possibilità di eleggere per mandare un segnale ai bellicisti, a tutti quelli che vogliono continuare a occupare posti di responsabilità in Italia per trascinare il paese dentro acque pericolose e inesplorate. Grazie ancora a tutti voi, una buona serata.